Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi giovani provenienti da alcune comunità della nostra diocesi, giunti qui sul Santo Monte della Chiesa Cattedrale per ricevere il dono del sigillo dello Spirito Santo, benvenuti. Quando professeremo il credo, lo facciamo tutte le domeniche, noi diciamo: credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Vengono riferiti nel simbolo niceo costantinopolitano soltanto alcuni aspetti, alcuni attributi dello Spirito Santo. Ma quello che ora mi interessa annunciarvi, carissimi, è l'identità profonda dello Spirito Santo, che non è una cosa, un oggetto o anche qualche cosa di spirituale marginale, secondario. Lo Spirito Santo è Dio, e con Dio Padre, Dio Figlio è adorato, è glorificato, ed è colui che dall'inizio della storia ha agito per la creazione di tutte le cose. È colui che ha agito nel grembo della Vergine Maria perché Gesù si incarnasse. È colui che agisce continuamente, non solo nella storia dell'umanità, ma soprattutto nella vita della Chiesa attraverso l'opera santificatrice dei sacramenti. È il Dio Spirito che agisce, è Dio Spirito che avvolge ogni cosa. Ebbene, cari giovani, io non so fino a che punto voi avete consapevolezza, spero che ce l'abbiate a sufficienza, che la divinità fra pochi minuti verrà ad abitare in pienezza nei vostri cuori. Voi avete già ricevuto il dono dello Spirito nel momento in cui siete stati battezzati ed entrate in contatto con lo Spirito Santo in maniera ordinaria tutte le volte che vi accostate ai Santi Sacramenti, e in maniera straordinaria ogni qualvolta lo invocate, preghiamo, facciamo opere di bene. Ma, carissimi, il giorno della Cresima lo Spirito Santo viene a prendere dimora stabile, piena e peritura all'interno del vostro cuore. Sapete che cosa significa questo? Significa che voi vedete questa splendida chiesa? Bene, il vostro cuore sarà più importante di questa splendida chiesa. Provate ad immaginare il paradiso. Che cosa è il paradiso? Bene, il vostro cuore dovrà essere simile al paradiso. E perché? Perché in voi Dio verrà ad abitare ora. Verrà ad abitare e in voi vorrà deliziarsi, trovare i suoi contenti e non i suoi scontenti. Perché se lo Spirito Santo voi lo contristerete nei vostri cuori, e ora vi dico come si farà a contristare lo Spirito, fratelli carissimi, sarà costretto ad abbandonarvi. In voi rimarrà sempre il sigillo che riceverete nella Cresima, ma la grazia dello Spirito Santo la si perde. Certo, la si potrà sempre riacquistare, perché la divina misericordia è infinita e che la si manifesta attraverso il sacramento della confessione, ma questo tesoro che la Chiesa vi donerà fra poco sarà gravissima incoscienza da parte vostra perderla, sciuparla, svenderla. Ecco perché la preparazione, il cammino, tutto quello che vogliamo, che purtroppo dobbiamo riconoscere che i risultati non sempre sono lusinghieri di queste nostre preparazioni, però posso attestare che, almeno per quello che io vedo, i vostri occhi emanano luce. Significa che ieri, quando vi siete confessati, ecco, io spero con tutto il cuore che abbiate fatto veramente una buona confessione e siate rinati nella luce della grazia, abbandonando per sempre il peccato. Non soltanto per oggi, per ricevere la Cresima in modo tale da non commettere guai, no? Perché si possono fare grossi peccati quando si riceve la Cresima, quando si riceve la comunione, questo lo sappiamo, no? Ma per sempre, cioè da oggi per voi deve iniziare una vita nuova. Allora, carissimi giovani, e parlando a voi, parlo a tutta la comunità di Acerenza, perché tutti noi, spero, abbiamo ricevuto la pienezza dello Spirito Santo nella Cresima, nel Vangelo che abbiamo ascoltato, il Signore Gesù, entrando nel Tempio di Gerusalemme, diciamo così, fa pulizia, perché c'era tanta sporcizia. E in che cosa consisteva questa sporcizia? Consisteva nell'egoismo. Nel Tempio di Dio, dove si va a pregare, a dare gloria a Dio, la gente pensava a se stessa e ai suoi interessi. Ma Gesù dice che il vero Tempio non è quello fatto di pietre, ma è la nostra persona, perché è dentro di voi che Dio viene ad abitare, e in dentro di voi Dio vuole trovare pulizia, pulizia. Bene, cari giovani, allora come si fa a contristare lo Spirito Santo, a sporcare il Tempio di Dio che siamo noi? E quindi di conseguenza come si fa a essere la gioia di Dio e quindi la gioia nostra? Ecco, il segreto è tutto raccolto in 10 parole che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Note come appunto i 10 comandamenti, ma la parola comandamento non rende bene l'identità di queste 10 parole, perché a noi uomini di oggi la parola comandamento già mi fa venire un po' il nervoso, no? Chi sei tu che mi devi comandare quello che devo fare? Ma per favore, io sono una persona libera, Cristo ci ha resi liberi, e quindi io faccio quello che sento di fare, quello che mi va di fare, perché io decido ciò che è giusto, ciò che non è giusto, ciò che è bene, ciò che è male. Capisco. In questo nostro contesto in cui anche la parola regola, la parola disciplina, la parola legge, siamo tutti quanti un po' allergici, perché ci toglie la libertà, ma non solo, ma perché, sapete, no, la legge la si osserva, perché poi se non la osservo ci sta la multa, o addirittura si va in carcere. Prova ad immaginare, e se non ci fosse la punizione, le leggi le osserveremmo? Bella domanda, ognuno risponde. Ma qua parliamo non di una legge umana, qua parliamo della legge di Dio, nella quale è nascosta non l'interesse di Dio, ma l'interesse nostro. Cioè, il Signore, se tu trasgredisci i suoi precetti, non è che ti manda un fulmine, ti manda in galera o ti fa la multa. Il Signore rispetta la tua scelta. Ma chi si fa del male, chi si autocondanna alla tristezza, all'angoscia, anche se apparentemente sembra tutto facile, felice, soddisfatto, perché è stato onnipotente, ha fatto quello che voleva. Stai calmo, tu hai seminato il male nella tua anima, tu hai cacciato lo Spirito Santo, e dai semi di male non possono mai uscire frutti di bene. Ma chi semina male raccoglie male, chi semina bene raccoglie bene. E allora queste 10 parole, questi 10 comandamenti, o potremmo chiamarli queste 10 vie della felicità, le conosciamo? Prima un po' scherzavo con voi giovani, no? Raccontandovi un po' il rito della cresima di un tempo, no? Però le usanze di un tempo, il giorno della cresima, erano diverse da quelle di oggi. Oggi il sacerdote, io sono delegato dal vescovo, o il vescovo, chi per lui, no? Cosa deve fare quando è il giorno delle cresime? Deve fare il poliziotto, perché si deve mettere all'ingresso della cattedrale, e se qualche persona con la minigonna o vestito un po' indecente pretende di entrare in chiesa, cortesemente deve dire: mi scusi, ma è un luogo sacro. E devi stare pure attento a come lo dici, altrimenti ti aggrediscono, no? Altro che il Tempio di Dio, la dignità, il rispetto, eccetera, no? Ma una volta invece, quando c'erano i giovani che si dovevano cresimare, i vescovi passavano tra i banchi e dicevano: qual è il quinto comandamento? Il quinto comandamento: non uccidere. Bene. Qual è il terzo comandamento? Il terzo comandamento è non nominare il nome di Dio in vano. Bene. Tu la cresima non la fai. Per dire, no? Cioè, non è soltanto una questione di conoscenza dottrinale, perché la dottrina è importante, carissimi, ma è una dottrina che deve diventare vita, lo sappiamo bene. Ma come fa a diventare vita una parola che noi non conosciamo? Allora conosciamo i 10 comandamenti? Io spero che almeno ce li ricordiamo, ma ricordarseli non basta, occorre averli mangiati, masticati, digeriti e fatti diventare vita. Perché se tu hai davanti a te un bel piatto di pasta asciutta e te lo guardi, a che serve? Non serve a niente, tu te lo devi mangiare, digerire, perché diventi carne e ossa della tua persona. E così è la legge di Dio. Dice il Salmo: io medito la legge notte e giorno, e la legge è la delizia del mio cuore. Brevissimamente, giovani, il primo comandamento: non avrai altro Dio all'infuori di me. Qui siamo tutti peccatori, perché di dei più grandi di Dio ne abbiamo tanti, e che non li vediamo. E perché non li vediamo? Perché non li vogliamo vedere, o perché non abbiamo tempo per metterci a verificare gli dei nostri che noi adoriamo al posto di Dio. Non nominare il nome di Dio in vano. Ma vabbè, mi è scappata una bestemmia. Il Signore qui dice una parola forte: se avrai nominato il nome di Dio in vano, non resterai impunito. E poi dice: sei giorni lavorerai, ma il settimo è il giorno del Signore, e gli devi dare culto, ti devi riposare, perché il tuo Dio non è il lavoro, non è lo studio, non è la... Il tuo Dio è colui che ti aspetta nel giorno che è suo. Il quarto, l'onore non soltanto a mamma e papà, a tutti coloro che sono stati costituiti in autorità e che rappresentano legittimamente Dio. Il quinto, non uccidere. Ma io non ammazzo nessuno, perché grazie a Dio almeno questo comandamento e un altro è rimasto nel codice dello Stato, no? Gli altri sono stati tutti quanti aboliti. Però guardate, carissimi, che noi ammazziamo continuamente la gente. Perché basta una parola che io dico fuori posto, che non è secondo carità, che non è secondo giustizia, perché una persona ha diritto a essere rispettata. Io l'ho ammazzata quella persona. Ah, non ho fatto niente di male. Non ho fatto niente di male. È bastata una parola. A volte basta uno sguardo per uccidere una persona. Il sesto comandamento: non commettere adulterio. E poi è stato allargato: non commettere atti impuri, perché Gesù ha perfezionato la legge. Lui che diceva: basta guardare una donna per desiderarlo, hai già commesso atti impuri. Quindi figuriamoci, hai commesso adulterio, dice Gesù, figuriamoci tutto il resto. Vi faccio questa confidenza: avrò la grazia sabato prossimo di tenere una lezione, una conferenza a centinaia di giovani provenienti da tutto il mondo a Roma, giovani che si impegnano a vivere i comandamenti di Dio durante il periodo del fidanzamento. Cioè, che cosa fanno di straordinario questi giovani? Non fanno niente di straordinario, semplicemente vivono come Dio comanda, cioè vivono in castità il tempo del fidanzamento. Guardate, io spero che possiate trovare su internet qualche cosa, le testimonianze di questi giovani. Proprio l'altro giovane, ho incontrato una coppia che verrà, eccetera, mi ha detto: noi siamo 3 anni che viviamo in castità, ma io posso testimoniare, diceva la ragazza, io posso testimoniare che solo adesso ho capito che cosa è l'amore. Uno dice: ma come si fa a vivere in castità? Certo, ci vuole un po' di sacrificio, all'inizio tutto ci vuole un po' di sacrificio, ma quanto tu guadagni è infinitamente più grande del sacrificio. Perché se non sei disposto a fare sacrifici, non sei disposto a portare la croce, beh, lascia stare, che tu la felicità non la incontrerai mai. Perché l'azione del demonio è proprio questa, è tutto il contrario di Dio. Dio ti dice: prendi la croce e avrai la gloria, la felicità. Il demonio dice il contrario: prendi la felicità, prendi il piacere, e poi ti do io le balzate da sopra, ti darò la croce, una croce che sarà per sempre. Invece la croce che il Signore ci offre è una croce provvisoria, temporanea, il tempo di purificarci ed elevarci. E così tutti quanti gli altri comandamenti. Concludo, cari giovani: pregate tutti i giorni, e pregate in modo particolare la Vergine Santa. Abbiamo detto nella colletta: Signore, tu ci offri il rimedio del peccato, il digiuno, la preghiera e le opere di carità fraterna. Giovani, non abbiamo più, come ci diceva ieri sera l'arcivescovo, tanti sacerdoti. Una volta in una comunità come Acerenza c'erano 50 preti, nella parrocchia dell'arcivescovo stavano 100 sacerdoti su 5.000 persone. Non abbiamo più la possibilità di una persona che ci sta sempre vicino, in ogni momento, a dirci come va, come non va. Adesso avete il padrino, come il vostro padre spirituale, madre spirituale. Ci sarà sempre la possibilità di accostarsi ai sacerdoti, ma È molto importante che siate voi a sentire su di voi la responsabilità di costruire in voi e fuori di voi il regno di Dio, quel regno che purtroppo è difficile oggi vedere, ma c'è, è nascosto in poche anime. Che siate anche voi quelle poche anime che sperimentino nel proprio cuore l'amore e la gloria di Dio. Siano lodati Gesù e Maria.